siamo sempre, cari ragazzi, nel Nord America, nel Settecento, stiamo parlando di rivoluzione americana. Perché è così importante la rivoluzione americana? Per vari aspetti. Il primo aspetto potrebbe essere questo, perché è il primo esempio di applicazione storica dei principi dell'illuminismo. Fino a quel momento l'illuminismo ha predicato il riformismo, il gradualismo, attraverso la via del dispotismo illuminato. In teoria i principi illuministici hanno una carica eversiva e rivoluzionaria straordinaria, ma fino a quel momento non avevano veramente intaccato profondamente la struttura della società. Quindi bisogna anche ricordarsi che la rivoluzione americana non è soltanto una lotta indipendentistica per far sì che un paese si stacchi da un altro paese, ma è anche e soprattutto un laboratorio, una sperimentazione delle nuove idee. Infatti alla radice della rivoluzione americana c'è l'idea del governo del popolo, del governo dal basso, e quindi della fine dell'assolutismo, per come si era configurato a partire dal XVII secolo, soprattutto in Francia e poi in tutto il continente europeo. L'idea è appunto che il popolo possa votare, che la legge metta tutti quanti nella condizione di essere uguali di fronte appunto alla norma giuridica, di fronte alla legge, come predica l'illuminismo, e i principi di tolleranza, di eguaglianza, di libertà, di solidarietà, di maggior razionalità nell'organizzazione della vita sociale, economica e politica di un paese. Questo è il primo aspetto. Quindi la rivoluzione americana sperimenta molto lontano dall'Europa, dove ci sono ancora centri di potere forti. Questo quindi è logico, insomma, in America è difficile che il potere europeo possa avere la stessa presa che ha sul continente europeo, sul vecchio continente. È molto lontano, Inghilterra prova a bloccare i fermenti rivoluzionari, ma con scarsi risultati, come vedremo a breve. La seconda cosa è perché è la prima volta che una colonia si ribella nei confronti di una madrepatria, cioè di un paese europeo colonizzatore. Questo aspetto è importante. Fino a questo momento non si era mai visto che una colonia avesse la forza di recidere il legame storico, politico, militare, di subalternità, di subordinazione di se stessa rispetto a questo paese. Se andiamo a vedere questo secondo aspetto, vediamo che la rivoluzione americana quindi è veramente l'inizio di una storia che è finita dopo la seconda guerra mondiale, perché la decolonizzazione, cioè l'acquisita indipendenza di paesi in tutto il mondo, pensate all'Africa, pensate all'India, è avvenuta soltanto dopo la seconda guerra mondiale, in maniera già significativa dopo la prima e poi nella seconda. Già nella prima metà dell'Ottocento vediamo anche nell'America Latina, però il primo caso di un paese che è stato conquistato da un paese del vecchio continente e che alzi la testa cercando di autogovernarsi si ha con le 13 colonie. Altri esempi non ce n'erano stati prima, per cui poi la rivoluzione americana fa da modello a tutti gli sforzi di decolonizzazione, cioè gli sforzi di cercare di acquisire l'indipendenza da parte dei paesi colonizzati in Europa. Quindi la rivoluzione americana è alla radice, da un lato, di questa idea di una maggior eguaglianza, della divisione dei poteri, come postulava Montesquieu. Il potere politico si divide in tre poteri fondamentali: il potere di applicare le leggi, il potere di fare le leggi e il potere di giudicare le violazioni della legge, esecutivo, legislativo e giudiziario. La Costituzione americana punta a questo, alla divisione dei poteri, cosa che non era presente invece nel continente europeo. E il risultato di questa rivoluzione lo vedremo nell'Ottocento e addirittura nel Novecento in alcuni paesi. Perciò l'esempio americano è destinato a essere seguito a distanza di molti decenni o addirittura di qualche secolo, fino a un'epoca molto recente. Rimane quindi un elemento importante. Per contestualizzare meglio la rivoluzione americana, volevo tornare un attimo con voi. Vi ricordate che abbiamo parlato di economia? Io cerco sempre di privilegiare gli aspetti economici, data la natura dell'indirizzo di questa scuola. L'economia coloniale, in parte, l'abbiamo già detta, ma ho cercato di spiegarvi che gli abitanti americani, chiamiamoli così, del Nuovo Mondo, si sentivano non in una condizione di parità di opportunità rispetto ai sudditi di Sua Maestà che vivevano in Gran Bretagna. Quali sono, per esempio, alcuni esempi specifici di norme che evidentemente sono fatte per mantenere una condizione di subalternità, di subordinazione gli americani rispetto agli inglesi. Beh, ne ho elencate alcune, così potete averle. 1719, divieto del commercio dei cappelli di pelliccia. Cappelli di pelliccia sono di gran moda in quella fase storica. Vi ricordo che il 700 è un secolo particolarmente gelido, funzionano molto bene come prodotti di consumo i cappelli di pelliccia. Ebbene, gli americani non possono produrli. Vedete che c'è il tentativo deliberato di bloccare quella che può essere una manifattura dell'abbigliamento, tessile, la pellicceria, insomma, legata appunto al commercio delle pelli e poi al confezionamento di cappelli. 1733, dazi sull'importazione di melassa dalle Antille francesi. Scorre rum a fiumi. Qual è la materia prima per ottenere il rum? La melassa. Questa melassa si fa in particolare nelle isole caraibiche. Che cosa significa imporre dei dazi sulla melassa? Essenzialmente impedire che il rum venga prodotto nel nuovo mondo. Perché? Perché il costo della melassa, la materia prima, diventa così alto una volta che viene sottoposto ai dazi doganali. Dazi doganali che funzionano solo per gli americani e non funzionano invece per gli inglesi, i quali possono tranquillamente importare la melassa e trasformarla in rum, ma la trasformazione deve avvenire in Inghilterra e non nel nuovo mondo. Ecco, vedete appunto che un bravo imprenditore con una mentalità libera, aperta al rischio, che ha intuito che nel settore del rum è possibile fare fortuna perché l'alcol scorre a fiumi, vorrebbe poter mettere in piedi una distilleria, non lo può fare perché il governo inglese fa di tutto per impedire che nasca un'industria della trasformazione dell'alcol, della distillazione del rum. Mentre in Inghilterra questo è possibile. E perché deve essere possibile? Perché c'è questo atteggiamento predatorio coloniale da parte della Gran Bretagna, che intende usare l'America come bacino di materie prime da estrarre a costo controllato, relativamente basso, perché essenzialmente deciso politicamente, in quanto c'è un rapporto monopolistico. La madrepatria estrae e può comprare solo lei, e quindi in sostanza appunto chi compra a un prezzo che gli è conveniente. E poi la vendita del rum, che pure funziona in America, ma il rum viene trasformato in Gran Bretagna, e è all'atto della trasformazione che si ottengono i proventi maggiori, perché ovviamente, ho fatto spesso l'esempio, prendete una tonnellata d'acciaio, trasformatela in una Ferrari e ditemi qual è la differenza di prezzo. La differenza di prezzo è enorme, perché la materia prima non è una Ferrari, si compra a buon mercato, la Ferrari si vende a caro prezzo. Un altro esempio è appunto l'estromissione dei coloni dalla tratta degli schiavi. Il commercio degli schiavi è un commercio importantissimo, perché di schiavi c'è continuamente bisogno. Ricordatevi che uno dei tragitti del commercio triangolare è appunto quello che trasporta gli schiavi dall'Africa verso il nuovo mondo. C'è bisogno di manodopera, poi alla volta schiavi che si sposino danno luogo a altri schiavi, ma c'è sempre bisogno di nuovo afflusso, anche perché c'è la prospettiva di un allargamento della frontiera verso ovest. Nuove enormi distese di territori si spalancano agli occhi dei coloni, e questo rende possibile appunto un commercio degli schiavi. Però, guarda caso, gli schiavi vengono monopolizzati dagli inglesi, dalle compagnie commerciali inglesi. Veramente, diciamo che i numeri uno nel commercio del traffico degli schiavi erano gli olandesi. Sono sempre stati all'avanguardia nella capacità appunto di raccogliere la gran parte degli schiavi e trasportarli in America. Però all'interno del sistema coloniale britannico sono gli inglesi che possono ottenere questo tipo di monopolio dallo Stato e non gli americani. Nel 1750 c'è un tentativo di ostacolare molto pesantemente lo sviluppo di un'industria siderurgica e tessile. Anche in questo caso, vedete, l'America deve accontentarsi di fornire materia prima, ma il cotone si produce nel sud delle colonie americane, in particolare appunto in Georgia e in North Carolina, in South Carolina, e il cotone sarebbe giusto lavorarlo in loco. Invece no, questo cotone deve essere esportato grezzo e mandato appunto in Inghilterra. Ecco, un aspetto che è interessante da sottolineare è questo, e cioè che in realtà a ogni nuovo provvedimento licenziato dalla corona britannica c'è sempre un tentativo da parte dei coloni, quali capiscono di essere trattati come sudditi di serie B rispetto agli altri, c'è un tentativo di eludere, cioè di trovare delle scappatoie tale per cui sia possibile investire e ottenere dei profitti in barba alle leggi vigenti. L'Inghilterra lascia fare, ma è quando ad un certo punto, dopo la guerra dei sette anni, anni pretende che queste leggi vengano rispettate perché vuole aumentare il gettito fiscale, oltre ad aggiungere nuove tasse, che la situazione si esaspera. C'è una condizione di diritto tale per cui la gente si sente maltrattata dalla madrepatria, ma una condizione di fatto in cui molti riescono a eludere le leggi, a non rispettarle. Quando poi in Inghilterra si impone invece affinché le leggi siano pienamente efficaci e aggiunge un ulteriore aggravio della pressione fiscale, è lì che si scatena il conflitto vero e proprio, prima nelle forme del boicottaggio, poi nella distruzione del carico di tè, che ha un significato più che altro simbolico, no? Il Boston Tea Party, e poi infine con la vera e propria dichiarazione di indipendenza alla quale ci siamo fermati la volta scorsa. Ecco, un'altra cosa che vi faccio notare è la quantità. Vi ricordate che ho sottolineato la volta scorsa il numero dei coloni è estremamente esiguo. Oggi siamo abituati a pensare agli Stati Uniti come un paese che ospita 300, forse 310 milioni di abitanti. Ma quanti sono questi coloni distribuiti nelle 13 colonie? 500.000 nelle colonie del nord, 400.000 nelle colonie del centro e 750.000 nelle colonie del sud, di cui 300.000 schiavi. Quindi stiamo parlando forse di 1.500.000 abitanti distribuiti in tutta la costa orientale, che è un territorio comunque vastissimo. Non è una densità abitativa tale da poter pensare a questo come un grande paese. E tra l'altro vi ricordo la diversità della composizione etnica. Inglesi, soprattutto al nord, sono quelle più etnicamente omogenee. Inglesi, scozzesi, irlandesi, e qua siamo ancora nelle isole britanniche, perlomeno c'è continuità linguistica, ma poi tedeschi, svedesi, africani ovviamente perché c'è il lavoro schiavile, scozzesi, irlandesi, olandesi, tedeschi e vari, polacchi, italiani, portoghesi, ci sono comunque varie etnie, ma quelle più fortemente rappresentate sono queste. Perciò bisogna pensare anche al fatto che ci saranno dei problemi da affrontare, perché nel momento in cui si lotta tutti uniti contro l'Inghilterra per ottenere l'indipendenza, c'è la motivazione di lottare contro un potere sentito come dispotico, che tende a deprimere le capacità produttive e soprattutto l'attivismo borghese di queste popolazioni che professano una certa religione protestante, che tende verso l'attivismo nella vita pratica. E anche che molto spesso, trattandosi di persone che hanno vissuto emarginazione e sfortuna nel vecchio continente, sono arrivate nel nuovo continente con voglia di costruire un mondo nuovo, è logico che il nemico comune tende a creare un fronte, a produrre un fronte compatto. Ma nel momento in cui avranno sconfitto l'Inghilterra, all'interno queste colonie sono molto eterogenee, sono molto divise. Già qui potete vedere in nuce, alla radice, quella che diventerà poi nel 1860 la guerra di secessione americana, cioè quella per cui i nordisti combattono contro i sudisti. In che senso? Nel senso che appunto vediamo che c'è una composizione etnica diversa e anche un tessuto economico e sociale differente, in particolare il nord rispetto al sud. Il nord è molto attivo, ha già diverse industrie, dice, ma l'industria è ostacolata ma è anche molto elusa, per cui effettivamente nel nord si sviluppa un'industria legata al legname, alla carta, legata al pesce, alla pesca, in particolare i mari del nord sono pescosi, e poi appunto a altre questioni, per esempio la cantieristica navale che avevamo già citato, la frutta, gli ortaggi, quindi è variegato il tessuto economico produttivo e già con la presenza di un'economia proto-industriale. Invece il sud essenzialmente è costituito da giganteschi latifondi coltivati a monocoltura, cioè con l'agricoltura di piantagione, tabacco, canna da zucchero, c'è pure una tassa sullo zucchero tra l'altro che viene elevata dall'Inghilterra, e poi appunto soprattutto la raccolta del cotone, e poi c'è questa strana cultura dell'indaco. Vi faccio vedere qualche immagine, queste immagini ovviamente essendo fotografie sono ottocentesche, non riguardano il Settecento. Il Settecento esiste già la camera oscura, ma non esiste la possibilità di impressionare una pellicola. Camera oscura vuol dire una scatola in cui si è praticato un minuscolo forellino, tale per cui la luce entrando proietta su un vetrino un'immagine rovesciata, ma non c'è ancora modo di impressionare il vetrino, per cui non abbiamo una vera e propria fotografia. Fotografia l'avremo nell'Ottocento a partire dal daguerrotipo, che è la forma più antica di fotografia. Queste sono immagini ottocentesche, ma che sostanzialmente riproducono la realtà che poteva esserci nel Settecento. Vedete la quantità di servitù nera nera che lavora con modalità molto tradizionali. D'altro canto i campi sono giganteschi, c'è tantissimo cotone da raccogliere, la manodopera costa praticamente nulla, il minimo della sopravvivenza, vivono in baracche e raccolgono enormi canestri di cotone. Il cotone viene poi avviato alla madrepatria. Una volta reciso il legame tra Inghilterra e colonia del sud, sarà possibile creare un'industria che produca appunto il tessile. Però notate che al sud c'è una mentalità, ed è la mentalità sostanzialmente aristocratica, di persone che godono di enormi latifondi, li fanno lavorare da personale schiavile e non hanno veramente una mentalità imprenditoriale. Invece a nord c'è già una mentalità più imprenditoriale, più vivace, più spirito di intraprendenza, più capacità di cogliere i bisogni del mercato, e questa è la radice della guerra di secessione di cui parleremo nell'Ottocento, quando cioè i nordisti contro i sudisti si scontreranno in quella che dovrebbe essere una guerra per dividere un paese che non doveva mai essere unito dal punto di vista del sud, nel senso che tante sono le cose che dividono le colonie del nord da quelle del sud. Quelle del centro hanno caratteri ibridi, per cui diciamo si polarizza la differenza, una parte di esse vanno con il nord e una parte di esse vanno con il sud. Però l'economia del sud è latifondista, agricola, di piantagione, e non prevede lo sviluppo dell'industria, basata sullo sfruttamento della manodopera a bassissimo costo. Quella del nord invece non prevede schiavitù nera, prevede invece un lavoro imprenditoriale con tante piccole attività, con una borghesia attiva, con il commercio attivo, e quindi ci sono proprio due modelli antitetici dal punto di vista dell'economia che si scontrano, oltre che due sistemi di valori differenti sicuramente. Però alla radice di questo sistema di valori c'è effettivamente il duplice modello di sviluppo per il paese. E come è noto vinceranno poi le colonie del nord. Qualche altra immagine: queste sono le canne da zucchero, è un'immagine piccola che è stata ingrandita per cui si vede un po' sgranata, però più o meno si replica lo schema che abbiamo visto nell'immagine di prima, cioè immense aree coltivate a monocoltura e in cui lavora una popolazione nera ridotta in schiavitù. Un'altra pianta che viene molto coltivata è la pianta di indaco. L'indaco è una sostanza che serve per tingere i tessuti, è molto richiesta, è un pigmento naturale, non esiste ancora tutta la possibilità di colorare attraverso tinture artificiali, e si deve coltivare. Una pianta che è relativamente facile da coltivare, ma poi c'è tutto un processo di trasformazione di quella sostanza di partenza attraverso vari procedimenti, deve rimanere a bagno per molto tempo, ci deve essere un processo di macerazione, poi di asciugatura, alla fine si ottiene questo strano color blu e che si vende bene sul mercato per tingere appunto le vesti. Vedete, appunto viene inserito all'interno di otri a bagnomaria la sostanza vegetale e poi appunto si ottiene questa polvere blu che serve appunto per la tintura e che ha un suo bravo commercio. All'epoca si coltiva moltissimo l'indaco. Ecco, e qua qualche immagine ancora che ci fa vedere la geografia politica del Nord America prima della rivoluzione americana e dopo la rivoluzione americana. Date un'occhiata, qua siamo nel 700 ancora, vedete che abbiamo in rosa rappresentata l'area di colonizzazione inglese, vedete che è limitata alla costa, le 13 colonie come si sono poi configurate, e poi abbiamo la baia di Hudson qua a nord, i territori più freddi del Canada. Abbiamo poi una vastissima area di colonizzazione francese. Quest'area è di colonizzazione francese prima della guerra dei sette anni. Guardate un po' la quantità di terra che è sotto il controllo francese, quindi tutta Terranova, la regione dei Grandi Laghi e tutta la parte dell'America centrale che loro chiamano Louisiana, dalla città di St. Louis, da loro fondata. E poi abbiamo i territori spagnoli che si protendono dal Messico verso nord, anche nel Nord America, e comprese le grandi isole come Cuba, per esempio, il Mar delle Antille. Qui in parte ci sono alcune isole inglesi, Antille francesi, Antille inglesi, Antille olandesi, e poi abbiamo appunto la Florida che è sotto il controllo spagnolo, e una parte centrale, vedete, in cui vivono gli indiani, i quali tra l'altro occupano tutti gli altri territori, non sono soltanto qua. Però qua è un territorio che non è sottoposto né al controllo spagnolo né francese né inglese, è rimasto territorio libero degli indiani. Vedete che ancora qua siamo a Nuova Amsterdam, delle colonie appunto del centro. 1750, vedete, già cominciano alcune cessioni di territorio alla Gran Bretagna. La baia di Hudson, l'avevamo vista anche prima, una parte, vedete, di Terranova finisce sotto il controllo inglese. La situazione, vedete qua, è statica ancora con la Spagna che controlla la Florida e che controlla la California, il Texas, alcuni territori del Nord America. Questa è la guerra dei 7 anni. Guardate un po' come cambia la situazione. Vedete che in rosso si vede ancora quello che abbiamo visto prima, cioè la gigantesca Louisiana. Louisiana è un gigantesco territorio che comprende tutti i territori ad ovest del Mississippi fino ai piedi delle Montagne Rocciose. La Spagna, vedete, che controlla ancora non soltanto la California, che ancora controlla, ma lo stato della California, che oggi sono gli Stati Uniti sostanzialmente. Notate che qua, tra l'altro, si affaccia un'altra potenza europea, è la Russia. La Russia, nel frattempo, ha occupato tutta la Siberia, si espone verso i mari orientali, passa lo stretto di Bering e mette piede anche in America del Nord, per cui c'è un'altra potenza europea che si trova in territorio americano, ma facendo un percorso diverso rispetto a quello coloniale, cioè non le rotte oceaniche, ma percorrono tutta l'Asia fino ad arrivare ai confini dell'Asia e poi superano lo stretto di Bering mettendo piede in Alaska. Oggi l'Alaska è ancora russa? È degli Stati Uniti, poi vedremo perché. Guardate come la guerra dei 7 anni cambia la geografia politica del Nord America. Notate che praticamente la Francia è totalmente espulsa dal continente nordamericano. La Francia perde tutto e guadagna tutto l'Inghilterra. Sostanzialmente guadagna la Baia di Hudson, tutti i grandi laghi, questi giganteschi territori, la Spagna pure viene compensata ottenendo la regione della Louisiana. Poi questo cambierà di segno, passerà sotto controllo inglese. Però, insomma, viene espulsa la seconda potenza coloniale del mondo dal Nord America. E tra l'altro non abbiamo visto le conseguenze in India. La Francia aveva una grande penetrazione in India. La Francia perde completamente l'India a favore degli inglesi. E l'India diventa la colonia forse più simbolica, più rappresentativa del colonialismo inglese. Pensate al tè inglese. Ok, andiamo avanti ancora. Qua siamo tra il 1763 e il 1783, quindi negli anni a cavallo della rivoluzione inglese, della rivoluzione americana contro gli inglesi, e vedete che c'è contemporaneamente una spinta delle colonie che vogliono prendersi la parte degli indiani, St. Louis qua, e anche spingono per conquistare una parte della regione dei Grandi Laghi, e poi la Florida che per un certo periodo passa alla Gran Bretagna e poi ritornerà nuovamente alla Spagna. Quindi la Florida è un po' a cavallo, insomma, tra il dominio inglese e il dominio spagnolo, ok? Quindi direttrici dell'espansione coloniale. Una volta raggiunta l'indipendenza, le colonie desiderano anche prima occupare questi territori che l'Inghilterra ha guadagnato strappandoli alla Francia, vorrebbero potersi allargare. Qua c'è il tentativo degli inglesi invece di tenere bloccate le popolazioni americane lungo la costa per poter poi sviluppare al diretto controllo della corona questi altri territori. Quindi è funzionale la rivoluzione americana anche a poter andare a occupare questi territori che l'Inghilterra vorrebbe riservare ai domini diretti della corona, impedendo agli americani di acquisire troppa autonomia e troppo potere grazie proprio a questi territori che possono essere messi a cultura, possono generare altra ricchezza. Quindi questi sono i confini degli Stati Uniti nel 1783, cioè si guadagnano questo territorio già proprietà diretta della corona inglese. E qua si vedono anche le direttrici dell'invio delle truppe. La guerra si combatte essenzialmente lungo la costa, vedete? Truppe inglesi, truppe francesi che combattono appunto in America contro i coloni americani. E questa è anche la mappa che ci fa vedere le battaglie che vengono combattute contro le tribù di Amerindi, i Pelle Rossa. Già nella prima metà del Settecento e poi dopo la venuta indipendenza, gli americani si concentrano a forzare la linea della frontiera verso ovest, anche se poi dobbiamo aspettare l'Ottocento per arrivare all'antico West e a quella grande marcia che porterà a invadere tutti i territori controllati dalle tribù amerinde fino ad arrivare all'altra sponda, all'altra costa, quella appunto occidentale. Va bene, vedete tante battaglie combattute per allargare il proprio territorio, rinchiudendo, respingendo le tribù sempre più verso ovest, fino a quando poi non vengono create le riserve indiane, nelle quali vengono confinati proprio per separare i territori americani rispetto a quelli dei nativi americani. Ecco, guardate un po' come dopo la guerra di indipendenza americana o rivoluzione americana, vedete come uno alla volta si cominciano a fondare degli stati in quello che era un territorio conquistato dall'Inghilterra strappandolo alla Francia, Louisiana francese. In parte sono territori che erano in mano agli Amerindi, no, alle tribù locali, e vedete che si fondano nuovi stati. 1791, 1792, il Tennessee e il Kentucky 92, abbiamo detto il Tennessee 96, 1806, l'Ohio 1803, Mississippi del 98 al 1904, l'Indiana tra 1803 e 1805. Insomma, la rivoluzione americana consente alle 13 colonie di andarsi a accaparrare dei territori che si trovano fino alla sponda orientale del fiume Mississippi. Dall'altra parte della sponda c'è la Spagna, ma progressivamente anche questo territorio verrà colonizzato attraverso appunto delle guerre e poi addirittura delle cessioni in denaro. Gli americani comprano, diciamo, dei territori, se li accaparrano e quindi acquisiscono il diritto di superare questo confine del fiume Mississippi. Quindi si mescolano varie ragioni, una ragione che è legata alle questioni fiscali, di depressione economica, che dipendono da precise scelte di politica economica coloniale della Gran Bretagna, il desiderio di occupare dei territori che sono stati acquistati nella guerra di sette anni, ma che la corona non vorrebbe assegnare alle colonie, non vuole che le colonie diventino troppo grandi, quindi impedisce loro la conquista di questi territori. E poi c'è tutta una questione di frammentazione politica, sociale ed economica di queste colonie, tale per cui negli anni 60 dell'Ottocento si scatenerà la guerra di secessione, con cui ci sarà proprio il tentativo di rompere l'unità degli Stati Uniti, tentativo fallito perché poi in effetti vincono i nordisti e questa vittoria non produce la secessione. Inizialmente erano stati i sudisti a volere appunto la secessione, a volerla difendere attraverso le armi della guerra. Ma noi siamo arrivati ancora prima dello scoppio della guerra, ovvero al 4 luglio 76, quando viene rilasciata quella dichiarazione, la dichiarazione di indipendenza firmata da Benjamin Franklin e da Thomas Jefferson. Manca ancora uno dei grandi personaggi della storia americana, che è il comandante in capo delle forze americane, che cercano appunto di combattere per la propria indipendenza, perché naturalmente l'Inghilterra manda immediatamente delle truppe per provare a rompere il fronte comune e soprattutto questo tentativo di disobbedienza. Si chiama George Washington, destinato a diventare il primo presidente degli Stati Uniti. Quindi qual è il merito di George Washington? Avere guidato con successo l'esercito dei coloni americani nella lotta contro l'Inghilterra. In realtà l'esercito americano è piuttosto malconcio, non è abituato a una ferrea disciplina, non c'è una storia, una tradizione di generali, di scuole militari e neanche appunto di soldati americani. Della protezione delle colonie americane si è sempre occupata la madrepatria inglese, perciò sembra alquanto improbabile che l'esercito americano possa ottenere un qualche successo. E in effetti inizialmente la guerra comincia veramente male, nel senso che le truppe americane vengono sistematicamente sconfitte. È vero che l'Inghilterra è lontana, però ricordiamoci pure che c'è stata una guerra mondiale combattuta pochi anni prima, tra il 1756 e il 1763, la guerra di sette anni. Quindi l'Inghilterra è abituata a combattere anche molto lontana dalla propria isola. Sostanzialmente le truppe inglesi sono meglio armate, meglio rifornite, meglio organizzate, hanno una storia, hanno una tradizione, hanno una strategia, perciò mietono successi su successi. Quando la situazione sembra disperata, in realtà si muove il contesto internazionale. Si chiedono aiuti da parte di coloni americani sulla base dei valori dell'illuminismo a tutti i paesi di buona volontà che vogliano sposare la causa americana. E sicuramente questo è stato fondamentale. L'adesione di molti paesi alla causa americana è stata fondamentale per il successo proprio della rivoluzione americana, che diversamente probabilmente avrebbe incontrato un fallimento. Il problema è domandarsi perché i paesi europei dovrebbero accettare di aiutare la rivolta dei coloni americani, considerando che l'assolutismo è il modello politico-istituzionale dominante in tutta Europa. È vero che siamo in una fase particolare. In Europa c'è il dispotismo illuminato, per cui anche i regnanti, come Maria Teresa d'Austria, guardano con simpatia a certe riforme, a certi valori, a certe cause. Questo sicuramente può aver contato. Ma la cosa che conta più di tutte è la volontà di alcuni stati di danneggiare l'Inghilterra, che appunto è appena diventata la prima potenza coloniale del mondo con la vittoria nella guerra dei sette anni. Quali sono i paesi che possono avere in odio l'Inghilterra e possono cercare, attraverso la partita interna tra coloni americani e inglesi, schierandosi dalla parte dei coloni, una vendetta che magari li metta nelle condizioni di recuperare ciò che hanno perso e di infrangere la leadership commerciale inglese? La Francia è stata duramente punita avendo perso la guerra dei sette anni. Ha perso tutti quegli enormi territori che erano costati tanta fatica, tanti investimenti, e sui quali la Francia sicuramente puntava. Tra l'altro c'è una discreta penetrazione anche di coloni francesi, come dimostra il fatto che in Canada c'è un'ampia area che gravita intorno al Quebec che è ancora francofona. Perciò questo dimostra che la presenza francese era piuttosto consistente in certe regioni, soprattutto del Canada. La Francia spera di recuperare almeno una parte di quei territori americani che ha perso, e poi anche l'India. Ha perso completamente l'India. L'India era un bacino commerciale molto interessante. Insomma, lottare per i coloni americani è un'assurdità dal punto di vista politico, perché ricordiamoci che in Francia c'è Versailles, c'è l'assolutismo, e per quanto circolano le idee dell'illuminismo, sembra improbabile che il re di Francia abbia come desiderio e come volontà quella di aiutare i coloni americani per la loro causa di libertà. Anzi, questo potrebbe essere un pessimo esempio da dare ai francesi. Notate che di qui a poco ci sarà la rivoluzione francese. Si tratta di una manciata di anni, dal 76 all'89 sono 13 anni 14. C'è un legame, un impegno diretto della Francia? Sì, abbiamo investimenti economici per aiutare le truppe americane e addirittura l'invio di un contingente armato a sostegno degli americani, di supporto, ma che porta anche armamenti, che porta anche consigli, che trasferisce insomma conoscenze. Addirittura troveremo alcuni protagonisti della rivoluzione francese che combattono nella rivoluzione americana, e c'è un contagio, voi capite, anche ideologico, perché la rivoluzione americana dimostra che il popolo unito intorno a ideali che possono essere quelli dell'eguaglianza, della libertà politica, della giustizia sociale, può ottenere delle vittorie inaspettate. Altri paesi che potrebbero essere interessati perlomeno a danneggiare l'Inghilterra. La Spagna sappiamo che è una potenza in decadenza almeno dalla fine della guerra dei 30 anni. E chi è che ha vinto la guerra dei 30 anni? I francesi, vi ricordate, da quel momento in poi la Spagna entra in una fase di decadenza. Però è logico che se ritorniamo alla mappa che ci fa vedere la geografia politica del Nord America dopo la guerra dei 7 anni, vediamo che il continente nordamericano si divide in due parti, la parte spagnola e la parte inglese. È logico che quindi gli spagnoli abbiano il timore che l'Inghilterra, dopo aver cacciato nel continente nordamericano i francesi, vogliano rivolgere le armi contro di loro. E quindi è evidente che un po' per voler sopravvivere, un po' per danneggiare l'Inghilterra che sta diventando sempre più presente e onnipresente nel mondo, intendano prendere questa occasione non tanto di aiutare i coloni americani quanto di danneggiare l'Inghilterra il più possibile. E infatti anche loro si schierano dalla parte dei coloni americani. Non dimenticatevi che poi c'è un problema anche di legame dinastico tra Francia e Spagna. Dopo la crisi della successione spagnola, gli Asburgo non esistono più, il ramo Asburgo-Spagna non esiste più, e c'è stata una guerra di successione spagnola, una guerra che hanno vinto i francesi, per cui vi ricordate che i Borboni sono stati chiamati al trono anche a Madrid. Ci sono dei Borboni francesi e dei Borboni spagnoli, per cui un minimo, sebbene siano due stati con interessi differenti, i cui re pensano al proprio paese, ma un minimo di legame interfamiliare esiste, e quindi c'è anche una solidarietà tra Francia e Spagna. Altri paesi che potrebbero avere interesse a danneggiare in un'ottica di poter conservare la propria indipendenza, soprattutto il proprio impero coloniale, abbastanza facile. Un'altra potenza coloniale importante è l'Olanda. L'Olanda ha avuto il suo secolo d'oro, è stato il 600, qui ormai siamo nel 700 inoltrato, però esiste un impero coloniale olandese. Hanno qualche sparuta isola sperduta nel Mar dei Caraibi, ma soprattutto l'impero coloniale olandese se ne sta dall'altra parte del mare, in Oriente, dove hanno appunto per esempio l'Indonesia. Benissimo. Anche gli olandesi sono interessati a tenere in basso l'Inghilterra in maniera tale che non diventi una potenza irraggiungibile capace di imporre il monopolio totale sui mari, magari prendendosi quelle parti di colonie che sono le proprie. Insomma, si crea una coalizione più fatta di nemici dell'Inghilterra che di sostenitori della causa e della buona volontà degli americani. Tant'è, è sufficiente per prendere un po' di fiato e per cominciare ad avere le prime vittorie. Nel 77, a un anno dallo scoppio della guerra, le truppe americane riescono a ottenere una prima vittoria a Saratoga, dopodiché la guerra si trascina ancora per alcuni anni. Nell'81, sostanzialmente, la guerra è vinta dalla parte dei coloni americani, e poi nell'82 e nell'83 proseguono le trattative di pace, una guerra che diventa sempre meno intensa. Nell'83 si giunge a firmare la pace. Questa pace consiste nel riconoscimento da parte dell'Inghilterra che quelle 13 colonie sono diventate autonome e indipendenti, il che non significa ancora che l'Inghilterra abbia del tutto perso il controllo sul resto del Nord America e soprattutto mantiene il controllo sulla restante parte del proprio impero. Però, secondo quanto stabilito nel trattato, che tra poco vi dirò dove viene firmato, una parte dei territori viene ceduta appunto alle colonie americane, le quali hanno dunque tutta la possibilità, vedete, da parte dei Grandi Laghi e fino al fiume Missouri e Mississippi nella sponda orientale, riva orientale. Questi territori quindi saranno poi oggetto di colonizzazione da parte delle 13 colonie, secondo il principio che bisogna lentamente penetrare in questi territori. Quando si raggiunge la massa critica di 30.000 abitanti, provate a immaginare 30.000 abitanti per giganteschi stati, quando si arriva a questa quantità si costituiscono in stati indipendenti che vanno a aumentare le stellette della bandiera americana. Pensate un po', uno stato costituito da un minimo di 30.000 coloni che passano appunto dalle colonie costiere verso l'entroterra, così che si fondano dopo la guerra, abbiamo detto, l'Ohio, il Kentucky, il Tennessee, Mississippi, questo territorio a sud del fiume Ohio, non ha ancora un suo nome, è il territorio dell'Indiana, mentre la Florida vedete che ritorna alla Spagna in base al fatto che l'Inghilterra ha perso la guerra, ha ottenuto la Florida per un certo periodo, ma poi questa ritorna alla Spagna. Che cosa ci guadagna la Francia da tutto questo? In realtà pochissimo, pochissimo. La Francia guadagna, se ricordo bene, qualche isola caraibica e poi soprattutto recupera alcune posizioni che si trovavano in Senegal e che erano state precedentemente perse dalla Francia a favore dell'Inghilterra. Però in realtà la speranza, che era stata quella di recuperare almeno una parte di quella gigantesca Louisiana di cui abbiamo parlato, non si verifica, e quindi la Francia si troverà ad aver speso enormi quantità di denaro, aver ammaestrato una parte dei suoi agli ideali illuministici e alla rivoluzione che, realizzata con successo in America, farà ad esempio la rivoluzione francese. La rivoluzione francese è strettamente correlata alla rivoluzione americana, almeno in questo. Le casse dello Stato sono esauste perché si è speso tantissimo per una guerra inutile. La guerra dei sette anni ha visto la Francia sconfitta, la guerra di aiuto ai coloni americani è stata controproducente perché ha generato enormi spese, praticamente nessun vantaggio concreto se non residuale, poi soprattutto persone che hanno visto quello che può succedere, e cioè che perfino appunto un esercito improvvisato, se adeguatamente motivato da un'ideologia, per esempio legata agli ideali illuministici, può ottenere successo su un paese meglio organizzato. E così sarà. Dove viene siglato il trattato di pace? A Versailles, a dimostrazione che la Francia è veramente importante. È un po' l'orgoglio francese che vuole che l'Inghilterra debba accettare l'umiliazione di perdere le proprie colonie nella reggia della superpotenza continentale, la Francia, che però non aveva fatto buona prova nella precedente guerra dei sette anni. A questo punto ci rimangono pochi minuti per parlare della Costituzione degli Stati Uniti d'America, perché qui cominciano le dolenti note. Fino a quando si trattava di combattere tutti uniti per ottenere l'indipendenza, la libertà, evidentemente l'obiettivo comune creava questo grande ponte tra le colonie. Ma non appena il tiranno viene abbattuto, riemergono tutte le differenze. È una popolazione eterogenea, economicamente differente. Il modello sociale è diverso perché abbiamo appunto una aristocrazia nel sud che sfrutta il lavoro servile, a nord invece abbiamo una borghesia mercantile, industriale, produttiva, e nel centro abbiamo vari volti, vari aspetti, no, che prendono un po' dal sud, un po' dal nord, una composizione etnica molto differenziata. Come fare? I due modelli possibili sono un modello a integrazione debole e un modello a integrazione forte. Il modello a integrazione debole consiste in questo, che ogni stato, con le sue peculiarità, con la sua specificità economica, sociale, con la sua sensibilità, si costituisca in stato autonomo e che metta in comune soltanto poche cose. Per esempio, non lo so, la difesa delle colonie, visto che è stata efficace nella guerra di indipendenza, potrebbe essere ribadita in questa struttura che potremmo definire confederativa, la confederazione di stati, in cui ci sono pochi temi di grande valore per tutti, che possono essere messi in comune, ma fondamentalmente degli stati separati, legati alla propria identità individuale, anche perché abbiamo detto che manca una forte identità collettiva. Certo, gli anni di guerra possono aver creato un entusiasmo per gli americani, però rimangono profonde differenze tra il nord, il centro e il sud. L'altro modello invece è il modello della federazione. Federazione significa un insieme di stati profondamente legati in cui la gran parte delle materie importanti è centralizzata e soltanto materie locali o residuali vengono gestite dalla periferia, per cui rimane una struttura policentrica. Però in quella confederativa tutto viene deciso dallo Stato e alcune poche cose vengono decise dalla confederazione. Invece nel modello federativo tutto viene deciso dal centro e alcune poche cose non importanti dal punto di vista comunitario viene deciso dal singolo Stato. C'è quindi un grande dibattito fino a quando non si arriva a stabilire appunto che è vincente il modello federativo. Non senza forzature, come dimostra il fatto che a distanza di 80 anni scoppierà la guerra di secessione. La guerra di secessione è la dimostrazione che una parte delle colonie sopportano male questo modello in cui c'è un centro decisionale esterno alla propria colonia. Sono passati dall'essere schiave dell'Inghilterra a essere schiavi di Washington e pertanto a un certo punto decidono di sfilarsi e sarà la secessione. Quindi non è senza fatica, senza attriti, che si arriva a imporre il modello federativo, che richiede una profonda integrazione, per cui si decide al centro, al nord e al sud sulla base delle decisioni assunte da un centro decisionale unico. E si capisce che, siccome scoppia la guerra di secessione nel 1860, il sud ritiene che il centro decida sistematicamente a favore del nord e mai a favore del sud. Perciò alla radice della guerra ci sarà questo, cioè l'idea che il centro decisionale è troppo spostato nei confronti degli interessi del nord rispetto agli interessi del sud. Ed ecco il motivo della secessione. La Costituzione degli Stati Uniti in America essenzialmente viene licenziata nel 1787 ed è ancora in vigore, per cui è la Costituzione più vecchia del mondo, nel senso che la Gran Bretagna non ha una vera e propria Costituzione, ha un insieme di documenti che sono stati diluiti nel tempo e che tutti insieme creano il modello politico inglese. Una Costituzione unica, organica, sistematica e unitaria per la prima volta vede la luce con gli Stati Uniti in America, altro primato. Tutte le altre Costituzioni, quella francese, quella tedesca, quella italiana, non ne parliamo, a pochissimi anni, del 1946-48 è stata scritta la nostra Costituzione, 46-47 precisamente. Questa Costituzione è quindi in vigore praticamente da oltre 200 anni, dal 1787 fino ad oggi, oltre 200 anni. Ed è anche per questo che è una Costituzione abbastanza complicata, che va un po' spiegata nelle sue articolazioni, anche se moderna nell'impostazione di base. Non è rimasto tutto identico, nel senso che nel tempo sono stati licenziati via via degli emendamenti. Emendamenti sarebbero delle leggi di correzione che cambiano alcune cose o che estendono alcuni diritti. Per esempio, un emendamento è stata l'abolizione della schiavitù, il che ci porta subito alla prima considerazione. La Costituzione del 1787 non è veramente totalmente illuministica. L'illuminismo stabilisce l'eguaglianza di tutti gli uomini, ma questa Costituzione non prevede nessun voto femminile, nessun voto per gli schiavi e prevede un voto su base censitaria, cioè sulla base del reddito, il che significa che si è lottato per gli ideali illuministici, ma poi questi non sono stati effettivamente realizzati. Andiamo a vedere un po' come è organizzata la federazione degli Stati Uniti, perché ha prevalso un modello federativo. Allora, oggi gli elettori sono tutti cittadini maggiorenni, cioè dai 18 anni in su. Credo che l'età sia stata ritoccata nel corso del tempo, inizialmente sicuramente erano maggiorenni a un'età più avanzata. Come vedete, l'architettura dello Stato prevede che ci sia innanzitutto una duplice articolazione, cioè le istituzioni statali che amministrano il territorio su tutte quelle materie concorrenti per le quali non sia competente la federazione. Ma tutto ciò che è veramente importante viene deciso dal centro, cioè da Washington. Dopodiché, vedete, abbiamo in colori diversi i tre poteri fondamentali dello Stato, che sono in azzurro il potere esecutivo, cioè chi applica le leggi e chi può promuovere l'attività legislativa. Poi abbiamo il potere legislativo, che ha il potere di elaborare, votare, modificare, approvare o respingere le leggi. E poi abbiamo in grigio la parte che riguarda il potere giudiziario. È abbastanza complicato. Che cosa votano gli elettori in America? In realtà Siccome il potere esecutivo è nelle mani essenzialmente del presidente, il presidente appunto della Federazione degli Stati Uniti, non è vero che i cittadini statunitensi votino direttamente il presidente. Infatti il presidente viene eletto da un collegio di elettori, un collegio di grandi elettori, quindi c'è un livello di intermediazione. I cittadini votano all'interno del proprio collegio elettorale e ogni collegio elettorale poi esprime il proprio voto a favore di un candidato o di un altro candidato alla presidenza. Quali sono i collegi elettorali? Sono questi, sono fissi, sono delle vaste aree, vedete, all'interno delle quali si costituiscono dei comitati di rappresentanti dei cittadini, i quali a loro volta possono votare per il presidente. La gran parte di questi comitati, di questi collegi elettorali, sono fissi, nel senso che per tradizione uno Stato vota o repubblicano o democratico, sono i due grandi partiti degli Stati Uniti. Solo pochi sono gli Stati in bilico e perciò tutta l'attenzione poi mass mediatica si rivolge a vedere come si orienterà quel determinato o quei determinati collegi in cui si osserva una certa alternanza. Ma alcuni Stati, molti Stati, sono statici, votano sempre lo stesso tipo di partito, per cui effettivamente la elezione di un presidente o di un altro si gioca in pochi stati. Questa per esempio era l'elezione di Clinton e Trump, vedete? Tutti gli stati in rosso votano Trump, tutti gli stati in blu votano Clinton e poi abbiamo gli stati che sono incerti, che vengono segnati qua, e vedete che sono relativamente pochi. La gran parte degli stati fin dall'inizio si sa che voterà o per i repubblicani o per i democratici. Il presidente ha moltissimi poteri. Il collegio elettorale, a sua volta eletto dagli elettori maggiorenni, vota presidente e vicepresidente, e il presidente si crea il suo gabinetto, cioè praticamente il suo governo, ok? Fatto dei suoi ministri. Va bene, il resto lo vediamo la prossima volta.